Ça, 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 oh, oh. Sassà, prova prova, microfono, onda rossa 87.9, proviamo a vedere se funziona tutto, ciao!
Tardissimo, ma ci siamo, sono già le 15:34 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. La colpa di questo ritardo con cui inizia la puntata di oggi di Scarpette Rosse è tutta di tabula rasa, ci teniamo a sottolinearlo.
Sotto il balconcino, finché verrà il mattino, plin, plin, plin fa il mandolino,
plan, plan, plan
fa la chitarra, plum, plum, plum fa il contrabbasso.
Oh.
dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. C'è un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
E allora un buon pomeriggio a chi è all'ascolto di Radio Onda Rossa in diretta sugli 87.9 della modulazione di frequenza in streaming sul sito www.ondarossa.info. Oggi è sabato 10 giugno, sono le 15.36 minuti e dopo tantissimo tempo torniamo con Scarpette Rosse ai microfoni della radio con noi c'è Fiona Sansone.
Ciao guerriere e guerrieri.
Ciao Fiona, bentornata. Continuiamo a leggere da dove eravamo rimasti, Le streghe di Roald Dahl, e poi abbiamo un altro ospite in studio che ci aiuterà a ricostruire un po' che cosa è successo nel mondo dell'editoria per ragazzi e bambini durante questo anno, con un po' di consigli di lettura e commenti a coda di un anno di pubblicazioni nel settore editoriale.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. Se un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
E allora la scuola è finita, Scarpette Rosse riprende, tra l'altro settimana prossima saremo sabato 17 giugno alla festa di Radio Onda Rossa con un appuntamento dal vivo, ci saremo io, Fiona, un'altra ospite che ancora non annunciamo e vi aspettiamo all'ex Nia Viscosa a partire dalle ore 18.
Sì.
Di sabato 17 con letture ad alta voce di fiabe, albi illustrati e sorprese, accompagnamenti musicali, non diciamo niente di più. Allora mi devo scusare con Tabula Rasa, la colpa di questo ritardo è della mattinata, quindi ritiro quello che ho detto. Ricordo i contatti di Radio Onda Rossa per parlare con noi, il numero di telefono 06 49 1750, e poi come sempre ricordiamo di sostenere la vita della radio che da 40 anni trasmette senza padroni e senza pubblicità. Tutti i modi per sostenere Radio Onda Rossa li trovate elencati sul sito cliccando sul pulsante sostieni, e poi un modo più degli altri è quello di passare alla festa di Radio Onda Rossa, dove ci saranno due giornate di concerti, cene, aperitivi, dibattiti. Il programma si trova sul sito, consultatelo e venite.
To come over, and within half an hour, you were at my door. I've never really known you, but I realized that the one you were before.
Ebbene, partiamo allora con la nostra lettura di oggi. Dove siamo arrivati nella nostra storia?
Capitolo 11, la dimostrazione, cioè siamo al punto in cui la strega suprema farà vedere alle altre streghe cosa comporta effettivamente la sua pozione trasforma topi in bambini.
Perfetto.
E quindi
Allora, Fiona Sansone ci legge un capitolo dalle streghe di Roald Dahl. Buon ascolto.
La dimostrazione. La strega suprema continuò: ora vi mostrerò l'infallibile efficacia della mia pozione. Avrete capito che la sveglia si può regolare sull'ora desiderata, non solo alle 9. Così ieri ho preparato una certa quantità di pozione per mostrarvene l'effetto. Mi sono limitata a cambiare un po' la ricetta. Prima di mettere in forno la sveglia, l'ho regolata sulle 3:30 del pomeriggio, cioè esattamente fra 7 minuti. L'assemblea delle streghe ascoltava col fiato sospeso, in attesa di qualche evento straordinario. Che ne ho fatto del liquido magico? Ah, ve lo dico subito, ne ho messo una goccia in una tavoletta di soccolato e l'ho regolato a un repellente ragazzetto che si ronzolava nell'atrio dell'albergo. La strega suprema fece una pausa. Il pubblico taceva, aspettando il seguito. Quel piccolo orrore a tue campe ha divorato la tavoletta sotto i miei occhi e quando ha finito gli ho chiesto: era buona? Squisita? Ne vorresti ancora? Ah, certo! Allora la strega gli disse: te ne darò altre 6 se vieni nella sala del ballo all'albergo domani pomeriggio. 6 tavolette. 6 tavolette. Ah, sì che ci vengo, sicuro che ci vengo. E la strega suprema a quel punto gridò: tutto è pronto, la prova del 9 sta per cominciare. Non dimenticate che prima di arrostire la sveglia l'ho regolata sulle 3:30. Sono le 3:25 e tra 5 minuti l'orrendo moccioso diventerà un topo. Dovrebbe essere già qui. E la strega aveva ragione. Il ragazzino, chiunque fosse, stava cercando di entrare e bussava. Presto, presto! Strillò la strega suprema. Rimettetevi parrucche, guanti e scarpe! Le streghe obbedirono in un caos indescrivibile, mentre la strega suprema nascondeva nuovamente il viso dietro la maschera. Era incredibile come riuscisse con un solo gesto a trasformarsi. Eccola, ad un tratto, ridiventare una giovane e bella signora.
Fatemi entrare! Gridò una voce infantile dietro la porta. Dov'è la cioccolata che mi avete promesso? È mia, la voglio!
Ah, non solo puzza, ma è anche disgustosamente ghiotto, disse la strega suprema. Aprite la porta che entri!
Sembra incredibile, ma le sue labbra si muovevano in modo del tutto naturale mentre parlava. La maschera non si notava affatto. Una delle streghe balzò in piedi, tolse la catena, girò la chiave nella toppa, aprì i battenti e si rivolse a qualcuno all'esterno. «Salve, giovanotto! Che piacere vederti! Sei venuto a prendere la tua cioccolata? È qui? Vieni!» Un ragazzino con maglietta bianca, calzoncini grigi e scarpe da ginnastica entrò nella sala. Lo riconobbi subito. Si chiamava Bruno e abitava lì in albergo insieme ai suoi genitori. Non mi piaceva affatto. Era uno di quei bambini che non smettono mai di mangiare. Lo incontravo nell'atrio dell'albergo, si stava ingozzando di patatine. Lo incrociavo nel corridoio, si rimpizzava di dolci. Lo vedevo in giardino e aveva la bocca piena di cioccolate e altre gliene spuntava dalle tasche. E inoltre non la smetteva mai di vantarsi del padre, che secondo lui guadagnava più di chiunque altro e aveva 3 automobili. Ah, ma c'è di peggio. Il giorno prima l'avevo scoperto sul terrazzo. Aveva in mano una lente di ingrandimento con la quale concentrava i raggi del sole e si divertiva a far arrostire una lunga fila di formiche.
Mi piace vederle bruciare, mi spiegò.
È atroce, ribattei. Smettila subito.
Prova a fermarmi, replicò. A quel punto gli avevo dato uno spintone con tutte le mie forze e lui era caduto, rompendo la sua preziosa lente. E alzandosi aveva gridato: «Mio padre te la farà pagare cara!» Ed era scappato via, in cerca del suo ricco papà. Da allora non l'avevo più visto. Non ero del tutto convinto che le streghe sarebbero riuscite a trasformarlo in topo, ma devo confessare che l'idea, l'idea non mi dispiaceva. In ogni caso non avrei voluto essere al suo posto, solo davanti a quella platea spaventosa.
«Caro piccino», tubò la strega suprema, «la tua cioccolata è qui. Vieni sul palco vicino a me e saluta tutte queste buone signore».
La sua voce adesso era fin troppo dolce e gentile, quasi sciropposa. Bruno sembrava un po' perplesso, ma si degnò di salire sul palco accanto a lei. Poi la squadrò ben bene e disse:
«D'accordo, e dov'è la mia cioccolata?»
Intanto la strega che l'aveva fatto entrare chiudeva la porta a doppia mandata e bloccava le maniglie con la catena. Bruno non se ne accorse, era troppo occupato a reclamare la sua cioccolata.
«Manca un minuto alle 3:30,
annunciò la strega suprema.
«Che diavolo succede?»
disse Bruno. Non sembrava spaventato, ma neppure del tutto a suo agio.
«Che succede?»
ripeté.
Voglio la mia cioccolata!»
30 secondi!» gridò la strega suprema, afferrando Bruno per un braccio. Lui si liberò con uno strattone e la fissò. Tutte le streghe gli tenevano gli occhi addosso.
20 secondi!» «La mia cioccolata! La mia cioccolata!»
strillò Bruno improvvisamente sospettoso.
«Datemi la mia cioccolata e lasciatemi andare!»
15 secondi!»
Ma siete matte! Voglio sapere che succede, insomma!»
gridò Bruno.
10 secondi!» urlò la strega suprema. «Tofe! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, fuoco!»
Avrei giurato di sentir suonare una sveglia. Bruno fece un salto come se gli avessero piantato una forza, uno spillone nel di dietro.
Ai!
E balzò così in alto che atterrò sul tavolino sistemato in mezzo al palcoscenico. Urlava, si dimenava, saltellava. Ad un tratto tacque. Tutto il suo corpo si irrigidì.
«La sveglia ha suonato!»
annunciò la strega suprema.
«La pozione fabbricatopo fa il suo effetto!»
Poi si mise a saltare per tutto il palcoscenico, battendo le mani guantate, e la strega cantò:
«Questo orrendo pitocchietto trasformato in un istante in un tenero sorcetto, in un topo saltellante!»
Bruno rimpiccioliva di secondo in secondo proprio sotto i miei occhi. I suoi abiti stavano sparendo e una morbida pelliccia bruna gli cresceva sul corpo. E a un tratto gli spuntò la coda, poi i baffi, poi 4 zampette. Tutto accadde con estrema rapidità, in pochi secondi. Bruno non c'era più. Al suo posto un topino marrone correva sul piano del tavolo.
«Brava, brava, ce l'ha fatta! Funzione, fantastico, colossale! Questa è la più straordinaria magia mai realizzata e suprema streghità!»
Il pubblico era in piedi e applaudiva scatenato. Sua malvagità tirò fuori una trappola per topi da una piega del vestito e la posò per terra. «Oh no!» pensai. «Io non voglio guardare. Va bene che Bruno è odioso, ma non ho nessuna voglia di vederlo decapitato.»
«Tofè!»
abbaiò la strega suprema.
cercandolo per tutto il palco.
Dove si è cacciato quel topo?
Non riuscì a trovarlo. Bruno, furbo, era certo riuscito a saltare giù dal tavolo e a nascondersi in qualche angolino.
Non importa,
gridò la strega suprema.
Sedetevi e silenzio.
Yo, shouts out to Ty Dollars, shouts out to Haji Daddies, shouts out to Lev Brizzle, shouts out to Damien, shouts out to Frankie Ocean, shouts out to Sid the Dude, shouts out to L-Boy,
The big-eared bandit is tossing all his manners in a bag and wrapping them in saran wrap bandages, tossing them in baskets with the rest of those sandwiches. So when he says, it looks like an accident, flowing like my pad is the maxiest. My bitch white and black like she's been mimicking a panda. It's the dark-skinned nigga kissing bitches in Canada. The kicking all out like Mr. Lawrence did Pamela. Put her in the chamber all against her little Chamberlain. I never had a reason, nigga, I was just able to. Not a fucking logic, contradicting dickhead, flyer than an ostrich, moshing in a tar pit. Siemens in a cheetah primitive, in that green five panel I repeated from the season. Previous items in the present with the normalized past, like I cheated on my team. It's me.
To have some type of knowledge, that is one perception. But knowing you own your opponent is a defeating bonus. I'm Zeus to a Cronus, caught on his cartridges boneless. Smiles of cowards and lead showers, dance bouncers and red blouses. Children who fled houses on Mustang horses and went jousting. I'm on my Robin Hood shit, robbing in the hood. Whips, drugs, jewels in your pet. I'm stealing your rims, coke diamonds in your vest. Soldiers lace the fucking boot and salute like a troop. When they shoot, you gon' poop. This kill Haji, nigga, stay the fuck off my stoop. And out my Kool-Aid.
What's up, bitch? Haji got the juice, I got the gin. Jasper got the Henny, my nigga, we get it in.
E allora sono le 15:50, magari 53 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Torniamo in diretta dopo la lettura di Fiona. Abbiamo continuato con le streghe di Roald Dahl, che ci ha accompagnato praticamente per tutto l'anno. Chissà se riusciremo mai a finirlo, magari una parte la leggeremo anche dal vivo in occasione delle letture ad alta voce che si svolgeranno alla festa di Radio Onda Rossa alla SNIA sabato prossimo. E adesso abbiamo un'altra ospite, che è Leila Vedi, che è già stata ospite di questa trasmissione.
Ciao.
Varie volte. Ci sei? Ciao. E allora, Leila l'abbiamo convocata oggi per parlare un po' di delle novità editoriali che abbiamo avuto quest'anno nel campo della letteratura per bambini e ragazzi, e perché durante il corso di quest'anno di trasmissione con Fiona abbiamo parlato di un solo libro, ne abbiamo parlato male, abbiamo parlato appunto di questo caso editoriale che ha coperto le vette delle classifiche fino a quando non è stato scalzato da Camilleri una settimana fa, quindi Bambine Ribelli, che ha venduto tantissime copie. E invece oggi volevamo parlare di qualche libro, parlarne bene, quindi alcune proposte scelte da Leila per noi, di cui io mi fido ciecamente, nel campo della letteratura per ragazzi. Parti tu, poi magari io e Fiona
in particolare della fiaba.
Sì,
anche se appunto volevo partire anch'io da una piccola nota polemica ancora su Bambine Ribelli, anche se appunto il caro buon vecchio Camilleri, il nostro rassicurante Camilleri, insomma, ha fatto un buon lavoro e le ha scalzate. Però appunto volevo partire da quello per farvi qualche segnalazione di albi illustrati, romanzi, filastrocche che in qualche modo hanno a che vedere col mondo delle fiabe usciti recentemente, per poi tornare, quindi chiudere con qualche consiglio di lettura delle cosiddette storie al femminile. E appunto perché di questo libro, Storia da Buonanotte per bambine ribelli, appunto la cosa che le autrici hanno sottolineato era della mancanza di libri al femminile, cosa che non è affatto vera, anzi possiamo dire che purtroppo, e poi motiviamo perché, il campo della letteratura per ragazzi è pieno di storia femminile, ce lo dicono per esempio i sondaggi di Liber, che Liber è un'istituzione che si occupa, diciamo, della bibliografia italiana, di cui nessuna biblioteca nazionale si occupa di quella per ragazzi, se ne occupa Liber da un bel po' di anni, e segnala negli ultimi anni una forte prevalenza di questa tematica, forse appunto a partire dalle istanze del mondo dell'insegnamento e dei genitori, ed è almeno, appunto, mi ricordo, almeno da 3-4 anni che tra le tematiche di Liber questa è una predominanza appunto assoluta. E dicevo purtroppo perché appunto soprattutto in Italia il lavoro di cura, così come l'insegnamento, così come la formazione delle nuove generazioni, è aprioristicamente un compito femminile. Non a caso abbiamo proprio nel campo dell'educazione i salari più bassi di tutti. È un campo infatti che viene dispregiativamente percepito come lavoro da maestrine. Mann Fox, che è una fantastica scrittrice per piccolissimi, dice che c'è qualcosa di profondamente pericoloso se la lettura viene connotata, è normale che...
Sì, no, è la cassa che stiamo... Scusa.
Ok. Viene connotata dal punto di vista di genere. Infatti l'idea che al femminile spetti l'occuparsi della casa, del focolare, dell'educazione dei figli non è poi così lontana da quella per cui dello stereotipo per il quale ai maschi piace giocare fuori, si sbucciano le ginocchia, e alle femmine piace stare buonine a leggere dentro casa. Per questo motivo, contrariamente alla critica della Murgia, noi non auspichiamo libri nuovi di storie della buonanotte per bambini ribelli, perché in effetti, grazie a Dio, i libri che piacciono ai bambini non sono schede didattiche di personaggi di presunto successo, ma libri che parlano di libertà, eversione, in cui si respira aria, in cui si vede il mondo. Ma soprattutto non ne auspichiamo altre operazioni di questo tipo, cioè non è che c'è un bisogno...
Però secondo me questo non è chiaro, la critica rispetto a Michela Murgia, che ne avevamo anche parlato qua con Fiona, perché lei ha fatto, diciamo, la prima recensione di grandissima
critica
al libro, che però poi...
Diceva due cose, partiva e diceva questo libro, insomma, allora, non mi piace, lo critico di qua di là, però parte da una cosa positiva, ovvero che si occupa delle donne, e poi chiudeva la sua critica dicendo: ok, questo non è ben riuscito, è fatto male, però auspichiamo che ne vengano degli altri. Quando, se ti fai un giro in qualsiasi libreria, pure nella libreria del supermercato, ti accorgi che gli scaffali pullulano di libri per ragazzi, le cui protagoniste, le cui scrittrici, siano femmine. Ma non parlo soltanto di quelli commerciali, fatti a tema, fatti appositamente per soddisfare questa esigenza, ma la letteratura per ragazzi, insomma, è costellata, come abbiamo visto anche in questa trasmissione più di una volta, di streghe, Pippi Calzelunghe, Alice nel Paese delle Meraviglie, e non solo protagoniste ma anche autrici d'eccezione come la Lindgren, appunto, o Emma Perodi, a cui abbiamo dedicato una nostra puntata. E quindi invece, appunto, vorrei partire proprio dalle fiabe, perché poi la nostra critica a questo libro nasceva anche un po' dalla pretesa di narrare qualsiasi personaggio col C'era una volta, cosa che non ci è piaciuta molto. Quindi partirei invece con qualche segnalazione di editoria veramente che ha a che fare con la fiaba, per poi tornare sul tema delle storie al femminile, in particolare al tema delle biografie al femminile, facendo qualche segnalazione invece di biografie che mi sembrano ben riuscite. Parlo a nome dell'associazione Carta Straccia, che è un'associazione che si occupa appunto di promozione della lettura e che quest'anno è stata impegnata in un progetto nelle scuole, di cui vi darò appunto qualche riferimento. Il progetto si chiama Scelte di classe ed è un progetto dell'associazione culturale Playtown. Allora, quindi, quali novità editoriali abbiamo nel campo della fiaba?
Mandiamo un piccolo stacco, due
sì.
Secondi di musica,
okay.
Vai.
Get at me, we savages, half a pack of Apache Indian, pack of niggas who don't give a fuck, and we nasty as flatulence. As a matter of fact, your swagger is tacky, so see me, you can't, my crunchy black cats in a taxi. Back like lateral passing with that motherfucking gladiator manner of rapping. As an addict, I like Percocet and Xannies, relax me. Fall back if your patties is maxi, please. Frankie to my little brother Tock, from that father figure Clancy to that skating nigga Knock, shredding down facts, Wolfgang run the fucking block, storefront, knee tat, book cover is the same lettering on Letterman's and cotton socks, red tape.
my shoes. I was 15 when I first drew that donut. 5 years later for our label, yeah, we own it. I started an empire. I ain't even old enough to drink a fucking beer. I'm tipsy off this soda pop. This is for the niggers in the suburbs and the white kids with nigger friends that say the N-word. And the ones who got called weird, fag, bitch, nerd, cause you was in the Jazz, Kitty Cats, and Steven Spielberg. They say we ain't acting right. Always try to turn our fucking color into black and white, but they'll never change them, never understand them. Radical's my anthem, turn my fucking amps up. So instead of critiquing a bitch and being mad as fuck, just admit.
Bene, riprendiamo, sono già le 16. Dunque, magari dici qualcosa su qual è la caratteristica di questo premio, che è un premio che ha una certa storia, ma soprattutto ha una caratteristica fondamentale riguardo alla giuria.
Ok, allora, è un premio che c'è da qualche anno, appunto si chiama Scelte di Classe, e funziona così: vengono selezionati 7 libri per ogni fascia d'età. Quest'anno le fasce d'età erano 4, perché è stata inclusa anche la fascia dei piccolissimi 3-5, e arrivano fino agli 11-13
anni.
E un comitato di selezione, che in questo caso quest'anno era composto da persone come Ilaria Giannelli della Tribù dei Lettori, Carla Ghisalberti, che è un'esperta di letteratura infantile, Luisa Ledda, che è una bibliotecaria, e Letizia Tarantano, un'altra bibliotecaria, Alessia Napolitano, che abbiamo avuto a questi microfoni, Federica Rampazzo di Amelie, insomma tutta una serie di persone, si mettono insieme e scelgono i libri che hanno più amato dell'anno precedente. Di questi, appunto, per ogni fascia d'età se ne scelgono 7. Questi libri vengono portati in alcune scuole romane e la giuria di questo premio è appunto costituita dai ragazzi di queste scuole, che in pochissimo tempo devono, per una volta non valgono tutte quelle non imperativi alla Pennac, ma devono leggere in pochissimo tempo questi 7 libri, perché sono appunto i giurati e devono giudicarli tutti e 7. Di questi poi c'è un vincitore, e a differenza di altri premi, in questo premio viene premiato l'editore, motivo per il quale i ragazzi sono anche molto attenti alla presentazione grafica, alla veste, insomma ad alcuni aspetti che di solito quando si parla di letteratura con i ragazzi si trascurano. E la votazione è avvenuta poco tempo fa, quindi sappiamo i vincitori, però diciamo che oggi non parleremo dei vincitori, ma vi parleremo di alcuni libri che sono entrati in questa selezione seguendo appunto il filo rosso, come vi dicevo, della fiaba. Allora, cominciamo dall'editore Romano Donzelli, sono qui a pochi passi da noi, che da anni, come sicuramente, insomma, come forse saprete, è impegnato nella vivificazione del patrimonio fiabesco italiano e internazionale. Hanno pubblicato Perrault, hanno pubblicato Grimm, e per la prima volta l'edizione, il testo originale del 15, hanno pubblicato l'integrale del nostro amato P3, insomma tante volte avete sentito da questi microfoni queste fiabe. E nel 2017, e anche l'anno scorso, sono usciti appunto 3 volumi molto interessanti. Il primo, che segnaliamo, Alle mille e una notte, con le illustrazioni di Cinzia Ghigliano, e Il turbante fatato e Il tappeto magico, che sono invece fiabe dell'antica Istanbul, raccolte da Kunosh, spero di pronunciare bene, con le illustrazioni di Pogani. Il terzo libro che vi segnaliamo, appunto, è entrato nella selezione Scelte di Classe per gli 8-10, ed è un'irriverente raccolta che proviene dal 1858, delle avventure di una vera peste in gonnella, ovvero Quella peste di Sophie, della contessa di Segur, con le illustrazioni di Sophie della Villefromois. La traduzione è di Maria Vidale, ed è appunto un libro che veramente sicuramente al femminile, appunto, ma ciò non vuol dire che non è stata apprezzata. Appunto, abbiamo fresca questa esperienza nelle classi, ed è stato apprezzato veramente dai maschi come dalle femmine. Cioè, il fatto che ci fosse un protagonista femminile non ha in nessun modo impedito l'immedesimazione o il divertimento, perché sono appunto delle storie di Marachelle, di una bambina piccolissima e profondamente crudele, soprattutto crudele verso gli animali domestici. Alla fine di ogni avventura c'è una piccola morale, che però non è fastidiosa, cioè la leggi con un certo sorriso, perché appunto questa morale, cioè Sophie che appunto ogni volta dice: ah sì, non ucciderò mai, non tagliuzzerò mai e metterò mai più sotto sale i tuoi pesciolini rossi, mamma. Salvo che poi, ok, non lo fa più con i pesciolini rossi, ma nell'avventura successiva la vediamo torturare una tartaruga o altro. Quindi, insomma, c'è chiaramente una morale. si viene dall'Ottocento, vuoi dire qualcosa? Fiona se la ride sotto i baffi, e spero che dedicherete una puntata a
quando
qualcuna
volete
di queste storie, perché veramente sono appunto molto, molto divertenti. E le maestre, cioè le insegnanti, sono rimaste un po' turbate, poi hanno queste illustrazioni appunto molto noi l'abbiamo messo nell'8-10, però direi che anche un pizzichino prima può andare bene. La bambina è piccolissima nella finzione letteraria, ovviamente parla e ragiona come una più grande, ma mi sembra che abbia 3 anni, una cosa del genere. E, comunque una bambina piccolissima e spregevole, molto bello. Passiamo poi
dico solo una cosa, che la, come dire, la, l'essere crudeli dei bambini in realtà, no, è la grande apertura che loro hanno sul mondo, soprattutto nella fascia 6, diciamo 9 anni, no, in cui cominciano chiaramente l'esplorazione del mondo, ormai è già data per scontata, e mettere, come dire, in luce vita e morte diventa uno dei giochi primari con i bimbi all'aperto, no? Le lucertole, le formichine, cioè la questione poi è come dire muovere tutto il contorno. Noi che lavoriamo con i bambini, insomma, che li prendono, li trucidano, ma questo lo fanno anche con come dire con le piante, è quell'estrema necessità mm-hmm. del bambino, anche no, della bambina, di giocare alla guerra.
Certo.
Cioè,
dal giocattolo, perché prima c'è lo sventramento del giocattolo, anche poi c'è quello del
sì, del anche tutta la fase dell'acconciatura, la trasformazione, l'acconciatura,
certo,
delle
taglia
di dita,
taglia il piede, certo, ecco. Sì. Allora, volevo fare anche un piccolo focus proprio sulle fiabe per piccoli, ma nel senso piccolissimi. Sappiamo infatti che le fiabe offrono un materiale semplice, appassionante, sin veramente dalle prime letture che i bambini fanno, motivo per cui appunto l'editoria dei grandi autori come Chimico, Lucy Cousins, che hanno riscritto le più note fiabe in un formato veramente molto molto semplificato, spesso in formato cartonato, proprio per gli occhi e le mani dei più piccoli. Quindi vi segnaliamo dei grandi classici, ovvero Tre porcellini e Cappuccetto rosso di Chimico, Baba Libri e Le mie fiabe preferite di Lucy Cousins, Nord Sud Edizioni. Sempre nella selezione Scelte di classe, quest'anno nella nuova categoria 3-5 troviamo una parodia di fiaba, che forse può sembrare un po' più complicato, nel senso che non abbiamo una ricostruzione lineare del Principe Ranocchio, ma un rovesciamento totale. Questo non vuol dire che i bambini piccolissimi devono necessariamente prima conoscere la vera fiaba di accostarsi a questo libro. Il libro è Vita da rana di Ilaria Dal Canton per le edizioni Passabao, che appunto stravolge il punto di vista, nel senso, è la vita di una rana che nell'ultima pagina viene malauguratamente baciata da una principessa. Volevo poi parlare dell'importante
che dal punto di vista grafico io questo l'ho visto, è interessantissimo. Molto bello, con colori molto accesi,
timbri sono,
sì, sì.
Fondo bianco, quindi proprio da piccolini, ovviamente fa riferimento a tutto un portato molto più
fiabesco, complesso, dici, però appunto poi la storia è fruibile nella sua cioè autocompiuta comunque,
certo.
Sia che si conosca o non si conosca lo sfondo,
e poi appunto non necessariamente, a mio parere, hai bisogno di una temporalità, prima devi conoscere la fiaba, e poi in questo caso il fatto di aver conosciuto magari da così piccoli la parodia, quando un domani incontreranno il Principe Ranocchio forse si ricorderanno di questa rana che se ne stava bella
beata
nel suo stagno a passare la sua vita a cri e cra. Allora, l'importante operazione di Lapis, io volevo parlare di questo, che pubblica quest'anno Cappuccetto Rosso e Tre Porcellini in una nuova collana di fiabe per piccolissimi, anche qua formato cartonato, piccolo, fondo bianco, di un autore troppo a lungo assente. Parlo di Attilio Cassinelli, che era l'autore di un libro che forse molti di voi, se avete una certa età, avranno avuto tra le mani da piccoli, insomma, se eravate piccoli negli anni 60, che è Lo Zoo di Carta. Secondo me ce l'hai presente, erano appunto dei, dovevi ritagliare queste, vabbè, figurine, ti facevi tutto il tuo zoo, magari le mamme più parsimoniose lo fotocopiavano, stiamo a ritagliare le fotocopie, vabbè, comunque, eccolo di nuovo in libreria, appunto con...
Noi siamo figlie degli anni 80, però sì, io ce l'ho a casa, perché ho i fratelli grandi.
Allora, forse una delle pubblicazioni più interessanti del 2017 è proprio un libro di fiabe per i piccoli, ed è un libro di fiabe a fumetti, si chiama appunto Fiabe a fumetti ed è della nostra amata Susanne Berner, un'autrice tedesca, finalmente, insomma, è stata vincitrice del premio Andersen del 2016, dello scorso anno.
Diciamo in due parole cos'è il premio Andersen.
No, è il più importante premio della letteratura per ragazzi, lo ricordiamo quello a Rodari, ovviamente. E non parlo del premio Andersen italiano, che è invece una rivista, ma è un premio internazionale che appunto nell'80, se non sbaglio, o nell'80 è morto, così, insomma,
non lo sappiamo.
È stato dato a Gianni Rodari. Allora, qui in queste fiabe a fumetti troviamo narrate con questo tratto impertinente e stupendo della Berner, se non sbaglio, fiabe dei Grimm, Principe Ranocchio, Cappuccetto, Madama Olle. Ci piace tantissimo perché raccontano le fiabe senza rinunciare a descrivere i personaggi in maniera comune e particolarmente umoristica. Alcuni sembrano davvero delle persone che incontriamo tutti i giorni per strada, il che ricorda un po' i libri di questa Berner è un'illustratrice, ci piace molto perché faceva dei grandi libri panorama, cioè cosiddetti libri brulicanti, in cui vedi tutta una città come presa dall'alto e se guardi i piccoli particolari ci trovi sempre qualche personaggio stravagante. E questi stessi personaggi con un'aria, insomma, un po' simile a quei libri li ritroviamo qui nelle fiabe a fumetti. Quindi, non so, c'è in Madama Olle la vedova con sua figlia che se ne stanno a un tavolino a sfumacchiare come due incallite, sorseggiando il caffè l'una, un bicchiere di vino rosso l'altra. Oppure c'è Hans Porcospino e la figlia del re che si ficcano sotto le lenzuola a sbaciucchiarsi, e una scritta sotto che dice: se non sono morti vorrà dire che sono vivi. Un altro particolare gustoso è la divisa di Cappuccetto, che invece del solito cappuccetto rosso ha una fragola in testa e se ne va via sulla sua bicicletta verde per raggiungere la radura della casa della nonna, che è la casa della nonna è in realtà una roulotte, e poi passa, insomma, il cacciatore, che è un signore che porta a passeggio il cane, insomma, tutti questi gustosissimi particolari. Il libro è stato tradotto da Marcella Mainoni, pubblicato da Quadlibet nella collana Quadlibet Ragazzini, insieme a Ottimo Massimo, la libreria itinerante che da qualche anno ha trovato casa anche a Trastevere. Della Berner forse vale la pena ricordare che forse proprio grazie a questo premio Andersen anche in Italia finalmente, perché i libri a fresco di cui vi facevo riferimento erano della M e sono esauriti da anni, invece per fortuna quest'anno sono usciti altri preziosi libri che vi segnalo anche se non fiabeschi. Parlo di Buongiorno Carletto, Buonanotte Carletto, Dov'è Carletto di Gribaudo, che nel passato erano anche questi M, e il bellissimo ed evocativo La bambina e il gatto, insieme a Ingrid Baker, uscito per l'editore milanese Topi Pittori.
Facciamo uno stacco, ricordiamo che la M è, diciamo, la casa editrice pioniera in assoluto in Italia per l'editoria per ragazzi di qualità, possiamo dire così. Non ho capito. Negli anni 70. Sì. Grazie.
Said I was swallowing 16, I'm hollowing tolerant, skip shots of storm, that whole bottle, I show you a role model, drunk pissy pissing on somebody front lawn, trying to figure out how and when the fuck I miss moderate, mama often was offering, peace offering, stink, wheeze cough, scoffing and he's off again, searching for a big brother, Tyler was that, and plus he like how I rap, the blunt and mice the trap, black for the white kids and too white for the blacks, from on the road to cracking locks up off them bicycle racks, I'm indecisive, I'm scatterbrained and I'm frightened, it's evident in them eyes where he hiding all them icicles at, something sinister to it, the pendulum swinging slow, a degenerate moving through the city with criminal stealth, welcome to enemy turf, harder than immigrants work, golf is stitched into my shirt, get up off the pavement, brush the dirt up off my psyche. Time lapse, bars rotting, hearts bottomless pit, was mobbing deep as 96, Havoc and Prodigy did, we were the potty mouth posse, crashed the party and dipped with all belongings to toss them out to the audience, nothing was fucking awesome, trying to make it from the bottom it is, feeling as hard as Vince Carter's knee cartilage is, supreme garment and weed gardeners garnish and splits, Keith particles and entering apartments with zine article tolerance for boundaries, I know you happy now, craving any complex fuck niggas that track me down just to be the guys that did it, like I like attention, not the type where niggas trying to get a raise at my expense, I'm supposed to be grateful, right, like thanks so much you made my life harder and the ties between my mom and I
are straining, tightened even more than they were before all of this shit. Been back a week and I already feel like calling it quits. Something sinister to it. The pendulum swinging slow, a degenerate moving through the.
Eccoci di nuovo, 16 e 15 minuti, sempre 87.9 su Radio Onda Rossa. Stiamo facendo una ricognizione su un po' di libri usciti nell'ambito dell'editoria ragazzi in questo ultimo anno, diciamo, scolastico. E a te, prego, possiamo continuare.
Allora, continuiamo con un'altra operazione veramente interessante che ha fatto Canicola, la casa editrice specializzata in fumetti, diciamo, per grandi, che invece ha fatto una nuova collana che si chiama Dino Buzzati. Allora, vi leggo la presentazione che ho trovato ora sulla rivista Gli Asini, che dice: crediamo nel grande potenziale del fumetto per la formazione di giovani lettori e per un'educazione al visivo che stimoli la curiosità e l'inventiva. Bene, abbiamo i primi due titoli di questa collana di Nobuzzati di Canicola, che sono La mela mascherata, del fantastico fumettista picassiano, possiamo dire, Martoz, e Hansel e Gretel, della berlinese Sofia Martinek. Qualche suggestione fiabesca la troviamo in due albi, tornando invece alla selezione.
Aspetta, volevo dire una cosa su Canicola. Questo sì, mi sembra una cosa importantissima, cioè questa operazione, questo riconoscimento al fumetto, che vabbè, insomma, un po' come la letteratura per l'infanzia in generale, diciamo, qua abbiamo il doppio stigma, il fumetto
e i bambini.
E perché appunto
e la fiaba,
la fiaba, tutto. E perché, per esempio, io ricordo un giudizio molto scettico di Rodari negli anni '70 sul fumetto, no? Perché iniziavano ad arrivare in Italia delle cose magari dagli Stati Uniti, eccetera, e lui si era espresso rispetto al fumetto con una certa preoccupazione, come se il fumetto potesse in qualche modo essere una lettura più disimpegnata, meno formativa. E
a questo poi ha risposto Faeti, che è appunto un altro autore del cuore di questa trasmissione, il quale è l'unico che da allora appunto si è sempre battuto per il fumetto come linguaggio vero e proprio. Di Faeti, vabbè, forse vale la pena ricordarlo perché anche questo è un libro recente, sempre per Donzelli. Abbiamo Storia dei miei fumetti, che è una appunto storia un po' meno accademica perché parla dei suoi fumetti del cuore, appunto i fumetti con cui è cresciuto, veramente un bel volume.
E il fatto che leggere i fumetti abbia qualcosa di molto strettamente connesso con l'albo illustrato, di cui abbiamo
ritmo, montaggio,
esatto, e anche una lettura a doppio livello, perché per esempio leggere un fumetto, per chi non è abituato, io per esempio ho iniziato molto tardi, e leggere un fumetto richiede un tipo di attenzione completamente diversa da quello che richiede leggere un libro. Come leggere l'albo illustrato non è più facile perché ci sono le figure, perché chiaramente leggere la figura e decodificare un linguaggio di tipo visivo appunto attiva delle altre capacità, eccetera. Insomma, parentesi banale.
Questa cosa del fumetto è molto importante, perché veramente, ecco, questo lo possiamo testimoniare anche nel lavoro quotidiano con i ragazzi, ma soprattutto con gli insegnanti. Questo stigma ancora pesa e c'è un sospetto incredibile nei confronti dei fumetti. Allora, devo dire che io quando leggo i fumetti cerco sempre di capire se sono poi proponibili ai ragazzi, e molto spesso il fumetto, proprio forse per la goduria del tratto, eccetera, ha quasi sempre degli aspetti un po' sessuali, un po' disturbanti, perlomeno i fumetti alla guida, non so se è un caso. Quindi appunto te operatore dici ok, no, questo non va bene. Però è vero che negli ultimi anni tante collane editrici hanno fatto un tentativo in direzione dei più piccoli, e nel premio Scelte di Classe in ogni categoria si cerca sempre di mettere dei fumetti. Penso all'Estere Bob lo scorso anno, penso a Sorelle lo scorso anno, che ha vinto la categoria 8-10 del Castoro, penso a un altro libro del Castoro che ha vinto quest'anno la categoria 11-13, molto interessante ancora, a cui possiamo fare riferimento per le storie al femminile, non mi era venuto in mente prima, che è Roller Girl. che parla di una ragazza che si appassiona al roller derby, che non so se conoscete, è uno sport, forse non ho tempo ora per raccontarlo, però funziona in circolo, ci sono delle blocker e poi c'è una che le deve superare. Nel fare questa presunta semplice azione si prendono a gomitate, uh-huh, ed è uno sport molto violento, per cui queste squadre di roller derby, che poi spopola appunto tra le femmine, sono iper come dire aggressive, hanno tutti dei nomi di battaglia molto aggressivi, sono piene di tatuaggi.
Ma Roller Girl è uscito quest'anno?
Sì, il Castoro.
Il Castoro. Sì, ci ricordiamo
l'autore, l'autrice
è un'autrice.
No, scusami.
Vabbè, ci verrà in mente.
E lei, l'autrice stessa, è un'appassionata di questo sport, ovviamente, e il suo gruppo dà il nome al gruppo diciamo della finzione del libro.
Ma è un Le fumetto? Roselline.
Sì, sì, è un fumetto, però è un fumetto per ragazzi, appunto.
Leggeremo.
Bene, di nuovo scelte di classe di quest'anno. Nella fascia 5-7 c'erano due libri che voglio segnalarvi, che a mio parere hanno dei richiami fiabeschi. Uno è un libro che negli Stati Uniti viene pubblicato dal 1928, che è Milioni di gatti, di Wanda Gag. E l'altro è Il filo magico, di Mac Burnett e John Classen, di Terre di mezzo. Milioni di gatti, di Elliot, casa editrice di Roma. Beh, è un libro fantastico, vi consiglio davvero di leggerlo. È fatto tutto, sembra fatto a incisione, o comunque ci sono dei blocchi, è tutto in bianco e nero. Mi sembra che sia il primo libro in cui sono state montate insieme testo e immagini in un certo modo, perché mi sembra che suo marito avesse fatto il lettering, ora nell'edizione italiana questo si è un po' perso, però insomma l'illustrazione è messa nella pagina in una maniera davvero molto interessante. La storia è una storia fiabesca e un po' cruda e terribile, punto che l'edizione italiana cambia una frase. Vabbè, vi dico brevemente la storia. È una storia di un uomo e una donna che a un certo punto si sentono un po' soli, per cui lei propone a lui di prendere un gatto. Dice: vammi a prendere un gatto. Lui cammina, arriva a questa collina in cui non c'era soltanto un gatto, non c'erano solo decine di gatti, non c'erano solo centinaia, ma c'era, non solo migliaia, ma c'erano milioni di gatti. E dice: vabbè, ok, devo trovare il più carino. Questo è troppo carino, lo prendo. Ne vedo un altro: no, ma questo veramente è tenerissimo, guarda che pelo bianco che ha. Ne vedo un altro col pelo nero. Insomma, torna a casa con milioni di gatti. La moglie gli dice: te sei totalmente scemo, cioè questi non soltanto noi non sappiamo come sfamarli, ma finirà che questi mangeranno noi. E lui dice: va bene, non c'è problema, ci penso io. Invece di dover scegliere noi qual è il più carino, che non siamo capaci, facciamo scegliere i gatti stessi, per cui li chiudono tutti tappati dentro casa. Loro escono, gli dicono: bene gatti, allora scegliete tra di voi chi è il più bello. Il più bello sarà il nostro gatto. Nell'edizione originale questi gatti si mangiarono l'un l'altro. Nell'edizione italiana non si capisce bene cosa succede, ma litigarono e scapparono da tutte le parti, per cui non ne rimase più nessuno. Questo
Scusa,
signore,
nell'edizione si mangiarono l'un l'altro fino a zero, cioè nel senso
sì, fino a zero. Fino a zero. Si mangiarono l'un l'altro, cannibalismo sì, tra gatti.
Okay.
Lui si guarda
sì,
un po' attorno.
Sì, però l'ultimo rimane uno.
No, non ne rimane nessuno.
Okay.
Però lui invece sotto un cespuglietto ne vede uno tutto spelacchiato e gli dice: oh, e te non hai partecipato a questo concorso di chi era il più bello? Dice: ma guarda, io sono tutto così bruttino, quindi no, quando tutti hanno iniziato a litigare mi sono fatto da parte. Insomma, loro si prendono questo gatto a forza di spazzolarlo, dargli la ogni mattina, ovviamente diventa il gatto più bello del mondo. E questo era Milioni di gatti di Wanda Gag. Lei tra l'altro è nata negli Stati Uniti, ma è un'autrice di origine boema, e questo si vede tantissimo, si vede nel tratto, ma si vede forse anche un po', diciamo, nella storia, direi. Filo magico, un'altra narrazione prettamente fiabesca, c'è un prodigio, c'è un eroe gentile, c'è un cattivo un po' sciocco, diciamo, c'è una vendetta, c'è addirittura un anatema che però invece si perde tra la schiuma del mare.
Questo che libro era? Scusa,
questo era Filo magico di Terre di mezzo, tra l'altro Terre di mezzo è una casa editrice che sta pubblicando un sacco di libri veramente interessanti. Quest'anno è uscito per esempio Ti ricordi ancora di Jutta Bauer. Perché quando vi dico scelte di classe faccio riferimento a dei libri pubblicati nel 2016. Allora, poi volevo raccontarvi qualcosa dei libri per più grandi, perché forse il panorama fiabesco è un po' meno ricco, o forse siamo noi che ne abbiamo incontrati un po' di meno, non so che dire. Comunque segnaliamo un libro del 2012 che possiamo consigliare all'età delle sia alla fascia, diciamo, delle scuole medie, ed è In una notte buia e spaventosa di Adam Gidwitz, che è una rilettura molto molto horror delle fiabe dei fratelli Grimm, che già sono dense di paura, ma qui sono ancora più caricate degli aspetti appunto paurosi. Ed è un libro che appunto che ha come protagonisti Hansel e Gretel. Fiona mi diceva che le ricordava un altro libro.
Parla in microfono.
Libro. Il titolo In una notte di temporale, che è una riscrittura del Lupo e l'Agnello, una grande favola sull'intercultura. Nel senso che nella notte di temporale il lupo e l'agnello si incontrano e si nascondono nello stesso luogo. In questo luogo però, appunto perché c'è il temporale, non riescono a discernere l'uno nell'altro, ma ognuno vede l'ombra di se stesso e quindi crederà che l'altro è un lupo o l'agnello, e si danno un appuntamento al giorno dopo nel luogo dove entrambi mangiano, ed è molto molto bello. Il giapponese, colori blu, bianco e nero, però non ricordo assolutamente l'autore giapponese.
Ma mandiamo uno stacchetto. Ed eccoci di nuovo in diretta, continuiamo questa carrellata.
Sì, scusate, nel senso effettivamente di ogni libro diciamo pochissimo, però teniamo a segnalarvi appunto un po' di novità. Torniamo sempre ai grandi, diciamo la fascia delle medie, 10-13 anni, forse anche di più, nel senso questo è veramente un libro godibile per tutti noi, anzi forse più godibile quasi per i grandi. Parlo del Piccolo Regno di Wuming 4, uscito per Bompiani. Dico per i grandi perché è una memoria d'infanzia, forse non assimilabile del tutto al genere della fiaba, però piena di suggestioni fiabesche, perché parla della fine della cosiddetta età dell'oro, ovvero quell'età in cui i piccoli hanno particolari abilità come parlare con gli animali, e in cui piccoli e grandi sono due mondi totalmente separati, chiamati in questo libro gente alta e gente bassa. Questa distinzione è raccontata veramente come uno spazio invalicabile, e intorno a queste cose che accadono insomma in questo regno c'è un eco della grande storia, quindi si capisce che siamo nel periodo dell'ascesa del nazismo, anche il luogo e il tempo sono definiti, siamo negli anni 30 in una famiglia fabbiana in Inghilterra, e c'è però, resta però qualcosa del fiabesco, un regno appunto pieno di segreti e di misteri da decifrare, cioè c'è comunque un bosco nel quale i bambini si avventurano. Sempre da Bompiani, sempre dalla selezione scelte di classe, ma per una fascia leggermente inferiore, 8-10 anni ne abbiamo messo, troviamo Ultimo venne il verme di Nicola Cinquetti, con le illustrazioni di Matticchio. Anche se non si tratta di favole, ma di piccole, scusi, di fiabe, ma di appunto piccole favole, diciamo, un po' spiazzanti. Per la fascia 8-10 lo scorso anno era entrato nella selezione un magnifico albo a cui abbiamo fatto spesso riferimento in questa trasmissione, che era la riscrittura poetica di tutta una serie di fiabe. E il libro è In mezzo alla fiaba di Silvia Vecchini, illustrato da Arianna Vairo, l'editore di nuovo il milanese Topi Pittori, e mi sembra
sì, spesso, ne abbiamo parlato, no? Anche abbiamo con Sonia Basilico l'anno scorso appena era uscito, e poi sì, per esempio qualche poesia l'abbiamo letta, era stata letta qui. Sì.
è veramente consigliato a piene mani, come anche dello stesso editore un libro un po' più vecchio, se non sbaglio del 2012, che è Alfabeto della fiaba di Tognolini e Abbatiello. Sia in mezzo alla fiaba che Alfabeto della fiaba funzionano come un gioco, quindi oltre a consigliarlo per l'altissimo appunto spessore del testo e delle immagini, anche se non ci piace molto, però dal punto di vista meramente di libro come strumento è veramente utile per gli pensiamo agli insegnanti, perché appunto ogni filastrocca, ogni poesia nasconde degli indizi che rimandano alla fiaba di cui parla, indizi che in realtà vengono svelati praticamente in maniera un po' più ovvia invece dalle immagini, quindi insomma suscettibile di tanti giochi che si possono fare con i ragazzi. Allora, all'inizio di questa carrellata appunto abbiamo promesso qualche segnalazione non fiabesca di biografie e di storia al femminile. Quindi appunto abbiamo già parlato a proposito di storia al femminile, anche se appunto ripetiamo a nostro parere i gusti letterari non hanno necessariamente un genere, cioè ogni lettore è in qualche modo un lettore a sé, non so se siamo tutti d'accordo su questo, spero. E abbiamo parlato appunto di quella peste di Sophie, della contessa di Ségur, che è la protagonista di un disastro dopo l'altro compiuto di fronte allo sguardo di questo poverello, che ha lo sguardo allibito di quel precisino appunto di Paul, il cuginetto di Sophie. Un'altra segnalazione è Tonia Valdiluce di Maria Parr Beisler, un editore romano, era entrato nella selezione di Scelte di classe dell'anno scorso. Un altro, vabbè, ancora la Lindgren, recentemente è stato pubblicato da Mondadori, Lotta combina guai, illustrato da Beatrice Alemagna. Un grande classico della nostra infanzia, ma che ancora oggi è in commercio.
Beatrice Alemagna è un'illustratrice fantastica, questo lo volevo dire. Penso che anche lei abbia vinto un premio importante lo scorso anno per... Sì. Comunque, non ho visto il libro, però
no, lei Beatrice Alemagna è un'altra che disegna delle bambine che sono, cioè già soltanto nel tratto, sono tutte scomposte e chiaramente sono delle peste in gonnella. Per esempio la copertina di questo libro, Lotta combina guai, è Lotta a testa in giù appesa su un albero con la gonna girata quindi all'incontrario, le mutande che si vedono, insomma, per capire un po' il tipo. Un libro, vi dicevo, che amavamo nella nostra infanzia e che ancora oggi viene pubblicato, è Strega come me di Giusy Quarenghi. Pensando a Giusy Quarenghi mi è venuta in mente ovviamente Bianca Pizzorno, in cui tutti i libri cascano bene per questo argomento, Ascolta il mio cuore, L'incredibile storia di Lavinia, che tra l'altro è una rilettura fiabesca, La bambinaia francese, anche Sulle tracce del tesoro scomparso, che è un giallo archeologico, perché appunto non è che alle femmine piaccia soltanto il genere rosa. Un altro suo libro importante per parlare di questi temi, che forse scandalizza oggi più che ieri, a mio parere, è Extraterrestre alla pari, che indaga l'ambiguità della scelta di genere. Un libro che parla di temi analoghi, è Nodi al pettine della Murail.
Ma secondo te è fantascienza? Si può definire fantascientifico?
Forse sì, l'ambientazione sì, però...
Aspetta, no,
la protagonista,
dico, di Extraterrestre alla pari
si chiama Creatura, viene chiamata nel testo, e abita su Deneb, che è la stella, per chi non lo sa, più luminosa.
Devi parlare
nostro...
nel microfono, se no non lo
okay, ciao.
Non saperlo.
Ciao, è la mia primo giorno di trasmissione. No, allora dicevo, la protagonista di Extraterrestre alla pari è una creatura, e con questo non si definisce bene, come dire, il genere di appartenenza, per un motivo molto peculiare. Cioè, questa creatura arriva sulla Terra per uno scambio intergalattico di didattica, e quindi in realtà è meraviglioso come viene descritto l'incontro tra la famiglia extraterrestre e la famiglia, come dire, umana, che dopo un lungo scambio di lettere alla fine si vede arrivare questa creatura e dice: vabbè, ma come la cresciamo? Maschio?
Di che colore vuoi la stanza?
Certo, maschio, femmina?
In crisi.
E c'è una cosa secondo me stupenda legata al tempo delle scelte, no? In questo libro, in cui vivendo su un'altra parte dell'universo, su Deneb, a Deneb si diventa, come dire, adolescenti a 25 anni.
perché il tempo viene calcolato in maniera differente. È un grande incontro. Io poi vabbè, sono impazzita solo immaginarmi che arriva l'astronave fuori.
Ma tu l'hai letto da,
io l'ho letto,
da bambina?
No, Extraterrestre alla pari l'ho letto l'anno scorso.
Ah, io due anni fa, infatti,
da bambina e da grande. Uh-huh. E io, regà, da bambina non avevo colto tutta questa
okay. No, è come, è un po' come l'effetto che ti fa sì. Momo okay. Di End, che non capisci bene anche in Momo se cioè, bimbo bimba. Punto? Poi vabbè, Alò ad esempio col film ha definito tutta la questione. Diciamo di questa strana principessa anche lì che viene dal molto diversa, no? Da, ad esempio da vabbè, mi sto allargando ai cartoni, ai manga, tipo la principessa splendente, comunque sulle educazioni altre, ecco, mm-hmm. che siano adesso di altri mondi o di altre culture, extraterrestre alla pari forse è quello più tra quelli rieditati, tra i più, in questo senso, i più pertinenti. Mm-hmm. Poi mi piace ricordare sempre, per mio grande amore infinito di sua onnipotenza Teresa Buongiorno, la riscrittura sulla vita di Jeanne d'Arc, su Giovanna d'Arco, ovvero la bambina dal vestito rosso, perché anche lì c'è una, in realtà, un'apertura della storia medievale su questo personaggio tanto tanto bistrattato, diciamo, dalla religione, ed è il post rogo, ed è una cosa molto molto interessante, oltre al fatto che Teresa in questo è stata chiamata in fior fior di convegni e medievalisti.
Sì, perché è anche appunto la ricostruzione storica è impeccabile, c'è un libro nel quale cioè davvero Teresa Buongiorno ha lavorato combinando competenze storiografiche proprio
di lei. Io ricordo anche molto il aiutatemi, il sì, a parte il dizionario della fiaba, no, la storia della bimba che va nel museo egizio di Torino, perché ad esempio i bambini appassionati di Teresa è una grandissima del romanzo storico per ragazzi, quindi da Camelot a Giovanna d'Arco, e poi ha questo libro meraviglioso di questa bimba accompagnata dalla mamma al museo egizio, e di fronte una statua, in realtà la bimba perderà la vita, e in realtà questo no, però in realtà questo permette a, ma io sai che dico sempre il vero e tutto il contrario del vero quando parlo a questi microfoni, quindi perderà la vita, in realtà questo ci permette di fare un grandissimo viaggio nell'Egitto. Ora la protagonista è una bambina, ma sfido qualsiasi piccolo o piccola indiana a non rimanere straffascinato come nella storia di Camelot, insomma.
Vado con un altro piccolo stacco musicale e poi dobbiamo chiudere perché ci siamo dilungate oltre misura quest'oggi.
Sono contenta che abbiamo citato la Buongiorno con la sua riscrittura di Giovanna d'Arco, perché appunto volevo proprio darvi qualche spot su questa questione delle biografie alfe, cosiddette biografie al femminile, cioè se proprio non ne volete fare a meno. Volevo segnalare la collana di Editoriale Scienza, Donne della Scienza, dove in questo caso sono due grandi autrici per ragazzi e tante grandi autrici per ragazzi e non due esperte di marketing come nel caso criticato, a scrivere per ragazze. Abbiamo Chiara Carminati, Tra le voci, Vicky De Marchi, la Masì Beatrice Masini, illustrate da altrettante professioniste come Vittoria Facchini, Maria Chiara Di Giorgio e altre, che raccontano le vite di personaggi non necessariamente conosciutissimi o di successo. Per esempio c'è Temple Grandin, professoressa di scienze animali affetta da autismo, oppure Ada Byron, la figlia poetessa del più noto Lord Byron, e tante altre. una biografia che ci ha colpito positivamente qualche anno fa, era uscita nel 2014 per la palermitana Riuballu, è Il taccuino di Simone Weil, illustrato da Pia Valentinis e scritto da Guglia Risari, ed è un diario taccuino veramente vivace, delicato, pieno di personaggi, incontri, che è capace di dare al lettore il gusto veramente di una vita vissuta e non una fredda scheda didattica, appunto.
Sì, diciamo, Fiona aveva, secondo me, sinteticamente snocciolato bene la questione scheda, biografia, c'era una volta, insomma, è stata molto
Infatti non mi ci soffermo. Un altro albo da segnalare è uscito per Orecchio Acerbo, un editore di Roma molto attento, molto raffinato, appunto, che si occupa di editoria illustrata, che riguarda un artista che negli ultimi tempi ha molto incuriosito, e si tratta di lei, Vivian Maier, ancora Cinzia Ghigliano troviamo, e questa era l'ultima segnalazione. Ci tenevo però a segnalare invece un consiglio per i grandi di lettura da questi microfoni, che è un articolo uscito pochi giorni fa su Doppio Zero l'8 giugno di Giovanna Zoboli, si chiama L'importanza di perdersi nel bosco.
Sì, articolo interessante, di cui magari prossime volte cercheremo di leggere qualche estratto, perché veramente fa il punto su una serie di nodi che abbiamo qua e là cercato di intrecciare anche noi. Un minuto di musica e poi chiudiamo con la nostra poesia e ci diamo appuntamento a sabato prossimo dal vivo, lo ripeto un'altra volta, sabato 17 a partire dalle ore 18, Scarpette Rosse, letture ad alta voce per bambini e bambine di tutte le età, e alla SNIA, via Prenestina 100, non mi ricordo il civico, comunque all'ex SNIA, e tutte le informazioni le trovate sul sito della radio. Allora, con quale poesia chiudiamo la nostra puntata di Scarpette Rosse di oggi?
Udite, udite con un uomo. Federico Garcia Lorca, Unicorni e Ciclopi.
Unicorni. Ah, aspetta, perché mi sa che no, devi ridire tutto perché avevo aperto il microfono sbagliato. Con quale poesia chiudiamo oggi?
Ah, udite, udite, ripetita Juvent. Un uomo, Federico Garcia Lorca, Unicorni e Ciclopi, per tutte le bimbe e bimbi che ormai sono in vacanza. Unicorni e ciclopi, corni d'oro e occhi verdi, sulla scogliera e ressa gigantesca illustrano lo stagno senza vetro del mare. Unicorni e ciclopi, una pupilla e una virile potenza. Chi dubita dell'efficacia tremenda degli unicorni? Ah, nascondi i tuoi bersagli, natura.
E allora, in clamoroso ritardo, le 16:43 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, ringrazio le nostre ospiti, grazie di essere state con noi della lettura, dei consigli di lettura, e a chi è in ascolto una buona prosecuzione di pomeriggio sulle nostre frequenze. Come sempre un saluto va a coloro che ci ascoltano e che sono privati e private della loro libertà, e noi ci vediamo sabato prossimo a via Prenestina 173, CSOA ex NIA, festa dei 40 anni di Radio Onda Rossa.
passport. Take it on board. Promotion is the key of life. Jah help those who help themselves.